I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI.
Buonasera Francesco, sì, in effetti è stato il mandato più breve di sempre e probabilmente il più disastroso per sintetizzare brevemente 45 giorni in cui è crollata la sterlina e il Regno Unito si è trovato sull'orlo di una crisi finanziaria e i costi dei mutui sono saliti alle stelle, aggravando già la crisi del costo della vita e poi turbolenza politica, perché c'è il Parlamento, in particolare i parlamentari conservatori in subbuglio.
Si è dimessa e rimarrà premier solo fino a quando non sarà scelto un successore. Cosa ti aspetti?
Ma questo verrà in tempi molto stretti, è già stato detto. Domani si riunisce il comitato all'interno del Parlamento, presieduto da questo parlamentare che si occupa esattamente di questioni relative alla leadership, e domani saranno chiari i termini per l'elezione del nuovo leader, della nuova leader del Partito Conservatore, che diventerà automaticamente il primo ministro inglese. E si sono già fatti avanti vari candidati, alcuni dei quali si erano già presentati per la stessa contesto a luglio di quest'anno, all'epoca per sostituire il primo ministro uscente Boris Johnson, e quindi alcuni di queste persone si sono già candidate per diventare leader del Partito Conservatore. E pare che il processo sarà molto più veloce, quindi verranno tagliati fuori i membri del partito che verranno consultati pari in maniera indiretta, e quindi sul voto peseranno i parlamentari conservatori. Beh, rispondo brevemente alla prima domanda dicendo che i conservatori in questo momento sono un partito letteralmente che sta implodendo, no? Perché ci sono fazioni interne, perché c'è molto disaccordo, e perché questo è un colpo durissimo alla credibilità del partito, nel senso, una leader che tracolla in maniera così clamorosa, facendo errori clamorosi sulle spalle di tutti, dopo una Boris Johnson che invece si era macchiato di scandali di tutti i tipi. Quindi il Partito Conservatore versa veramente in uno stato molto molto difficile. In contrario, il Partito Laburista in qualche modo ovviamente guadagna da questa situazione, e guadagna per luce riflessa, nel senso, o per disastro riflesso, nel senso che il Partito Laburista non ha ancora trovato una sua identità chiara e che possa far colpo e presa sugli elettori, e questo è sempre stato il suo problema. È chiaro che in questo momento, se si andasse alle elezioni l'anno prossimo, comunque in tempi brevi, il Partito Laburista beneficerebbe dal fatto che proprio è il disastro dei conservatori che porta voti ai laburisti. Quindi, nonostante ci siano persone di ottimo calibro all'interno appunto dell'area dirigente, è la possibilità che possano fare molto bene in un governo laburista, e soprattutto senza coalizioni, perché stando ai dati attuali i laburisti dovrebbero vincere le elezioni proprio a pieni voti. La seconda domanda invece, scusa, me la sono dimenticata, se me la
ripeti. I più grandi errori di Liz Truss.
Il più grande errore è stato quello di imporre di avere una linea ideologica che non era sostenuta dai fatti. Questa sua agenda della crescita non trovava nessuna corrispondenza nei fatti economici, nella teoria economica e nella pratica economica. In sostanza, la grande ipotesi fatta in questa agenda della crescita era quella di abbassare le tasse, ma soprattutto ai ceti più abbienti, e quindi ai redditi più alti, per poter trainare la crescita, con un obiettivo di crescita del 2,5% del PIL all'anno, totalmente fuori dalla norma, nel senso non un'ipotesi che non stava in piedi. Questo è stato il suo primo errore. E poi l'attuazione di questo programma, già di per sé molto debole, è stata fatta malissimo, nel senso che è stata fatta senza consultarsi con le parti importanti che in un processo democratico devono essere, sono parte di questo appunto dell'attuazione di un budget, di una legge di bilancio, e quindi presentata in maniera raffazzonata, senza la copertura finanziaria, senza le previsioni di spesa, senza le previsioni economiche e soprattutto senza il sostegno di buona parte dei parlamentari conservatori. E quindi questo ha determinato il collasso. Poi arroganza fondamentale, la mancanza di volontà di confrontarsi con quelli che chiamano gli stakeholder, cioè tutti i componenti del Parlamento, ma anche delle istituzioni, e da ultimo il negare fino all'ultimo di aver fatto un errore, salvo poi fare un passo indietro e chiedere scusa al Paese, ma ormai era troppo tardi.
I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI. Ascoltate i nostri podcast su affariinternazionali.it.